Noi stiamo vedendo l'ambiente in cui Gesù ha operato, poi l'ambiente in cui sono nati i Vangeli. Allora abbiamo visto la storia della comunità di Israele dal periodo dei Maccabei, il secondo secolo avanti Cristo, e poi l'arrivo di Roma nel 63 con Pompeo, e quindi Israele rimarrà sempre sotto il dominio di Roma. Vi ho detto già che dall'esilio babilonese in poi, cioè dal VI secolo in poi, Gerusalemme, la Palestina e gli ebrei non sono mai state assolutamente indipendenti, ma sempre sotto il dominio di una grande potenza. Secolo VI, Babilonia, chiamata anche i Caldei, poi dopo Babilonia i Persiani, dal IV secolo in poi, e i Persiani dal VI secolo in poi, poi sotto Alessandro Magno e i Greci, prima Alessandro Magno, ma Alessandro Magno è morto molto giovane, per poco tempo, però chi è che ha conquistato la Palestina è stato Alessandro Magno. E dopo Alessandro Magno la Palestina è rimasta sotto il dominio prima dell'Egitto e poi di Antiochia, no? Prima degli egiziani e poi di Antiochia di Siria, va bene, Antiochia della Siria. Non confondete Antiochia di Siria con Antiochia di Pisidia, sono due realtà molto differenti, no? Spesso si trovano insieme, il nome Antiochia era molto comune perché Antioco era stato il fondatore della dinastia dei Seleucidi che ha dominato sulla Palestina, no? Allora, e anche tutta la zona del vicino Oriente, quando diciamo nell'antichità non c'era Palestina, Turchia, eccetera, ma formavano una unica grande realtà con una lingua unica che era il greco e anche una cultura. Una cultura che più o meno era uguale dappertutto. Bene, questa era la situazione. Allora, dicevo, Palestina è stata sotto i babilonesi, poi sotto i persiani, poi sotto Alessandro Magno e i greci, e quando diciamo i greci diciamo una potenza che si era formata dopo la morte di Alessandro Magno, e cioè la Siria che ha dominato sulla Palestina per lungo tempo, e poi dopo arriva Roma, nel 63 abbiamo detto arriva Roma, e quindi la cultura della Palestina, abbiamo detto, è una cultura fondamentalmente palestinese, ebraica, ma poi risente molto del mondo greco, per cui la lingua parlata era il greco, no? Che si usava dappertutto. Poi quando arriva Roma, la potenza di Roma, il latino si afferma, ma fino a un certo punto. Perché? Perché già Roma aveva acquisito la lingua greca e quindi imponeva il latino solo per i fatti ufficiali. Ecco, per esempio, nella croce di Gesù, che c'è? Gesù, Jesus Nazarenus, res Iudeorum, latino, no? Ma c'era anche, dice il testo, in ebraico e in greco, va bene? Quindi il latino si va affermando, ma solo per gli aspetti ufficiali. Quindi se Roma mandava, no, un ordine, scriveva, mandava il latino, però la lingua che si parlava era normalmente greco. Anche a Roma, vi dicevo, si parlava più greco che latino. Sembra strano, ma era così. Perché? Perché la lingua greca era la lingua di tutti. Un po' come oggi l'inglese, no? Inglese, tu vai vai in Francia, non sai il francese, però sai l'inglese, trovi sempre chi è che ti capisce con l'inglese. No, vai in India lo stesso, vai in Africa lo stesso, cioè l'inglese è diventata una lingua comune. Così era il greco allora, capite il greco? Ecco, perché molte cose erano scritte in greco. Allora, abbiamo detto, Babilonia, babilonesi, o chiamati anche i caldei, i babilonesi, poi i persiani, poi Alessandro Magno, poi alla morte di Alessandro Magno si formano tre blocchi, abbiamo detto, la Grecia con il vicino Oriente, l'Egitto a sud e ad est la Mesopotamia, ecco, la Mesopotamia. Questa è la divisione al tempo di Alessandro Magno. E la lingua fondamentale rimaneva il greco. Greco, Gesù sapeva il greco, parlava in greco? O il latino? Parlava aramaico, no, dico, però sapeva altre lingue? Dal Vangelo non risulta, dal Vangelo non risulta, però è facile che conoscesse almeno il greco e un po' di latino, un po' di latino, ma non di più, perché si comunicava con la lingua comune, popolare, che era l'aramaico, no? Questa era la lingua che parlava Gesù. Ecco. Poi, dopo aver visto questo quadro storico, abbiamo visto... Dunque, abbiamo visto la storia, quel quadro storico, e basta. Adesso, oggi parliamo delle istituzioni di Israele, che noi incontriamo spesso nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, spessissimo, qualche volta anche nelle lettere di Paolo. Allora, quali sono le istituzioni fondamentali? Allora, vediamo le istituzioni, i gruppi religiosi. Poi un accenno ai gruppi politici. Ecco, allora, vediamo qual era la sistemazione religiosa, le istituzioni religiose. Prima di tutto il Sinedrio. Il Sinedrio. Cos'è il Sinedrio? Il Sinedrio si parla spesso, no? Nei Vangeli. Sinedrio è una parola greca, sin significa con, no? Edra significa cattedra, quindi una cattedra insieme. Il Sinedrio era il luogo dove le istituzioni, cioè il governo, si riuniva. Quindi il Sinedrio era praticamente l'organo principale e amministrativo di Israele. Ecco. E chi è che condanna Gesù? È il Sinedrio. No? Gesù fu portato dopo la gattura nel Getsemani, fu portato dinanzi a coloro che presiedevano il Sinedrio, cioè Anna, no? E il suogero Caifa, no? Caifa non è il sommo sacerdote, era Caifa, però Anna c'era stato prima per due mandati e Caifa era il genero, perché aveva sposato una figlia, così di genero, no? Suogero era Caifa, genero era, no, Anna e Caifa, no? Ecco, va bene. Dunque, Anna è prima di Caifa, quindi Caifa è il genero di Anna, che è suogero, va bene? Ecco. Poi abbiamo visto che cosa? Il Sinedrio, adesso fermiamoci un momentino su queste istituzioni. Cominciamo dal Sinedrio. Da chi era composto il Sinedrio? Era composto di 70 persone che venivano scelte. No, vediamo, venivano scelte dalle famiglie più abbienti. Allora, il Sinedrio ci partecipava il sommo sacerdote, quindi partecipava Caifa, ma anche il soggero Anna. Bene, era l'autorità suprema in Palestina, apparteneva a una delle quattro famiglie più influenti da cui veniva preso il sommo sacerdote. Bene, quindi il sommo sacerdote veniva eletto da quattro famiglie che erano le più note, le più importanti nella vita palestinese. Ecco. Il Sinedrio, da cui poi veniva il sommo sacerdote che è colui che presiede il culto nel Tempio, e quindi ha la responsabilità della liturgia. Ed è l'unico che una volta all'anno poteva entrare nel Santo dei Santi, nel Tempio. Lo sapete che nel Tempio c'era un posto riservatissimo che era chiamato il Santo dei Santi, dove non entrava mai nessuno. Tutti mi domandano come facevano per le pulizie, per la polvere. Rimane un mistero, anche perché i testi non lo dicono. Nessuno dei testi parla di quello che, come facevano a mantenere la pulizia, no, nel Santo dei Santi, no? Ma facilmente la risposta potrebbe essere questa: cioè potevano entrare quelli che erano schiavi, no, che non avevano una rilevanza né sociale né religiosa né politica, e quindi potevano entrare, e loro facevano, erano addetti anche alla polizia all'interno del Santo dei Santi, perché altrimenti non si spiegherebbe, no, con un anno intero, va bene, che è chiuso, non c'entrava mai nessuno, però vuoi non vuoi, no, ecco. Va bene, allora il sommo sacerdote quindi è l'autorità principale, entrava, vi dicevo, una volta all'anno nel giorno del Kippur. Che è Kippur? Dovreste sapere. No, capanna è un'altra cosa. È il giorno della penitenza, il giorno del Kippur, è la festa principale, il giorno del Kippur. Kippur, che poi significa proprio penitenza, va bene? Entrava una volta all'anno, ecco. Poi tutti i sacerdoti erano circa 7.200, divisi in 24 classi, quindi le tribù erano 12, no? Ogni tribù c'era due rappresentanti, quindi, no? Ecco, sono 24 classi, tutti quanti insieme 7.200. I sacerdoti fanno servizio nel Tempio, offrono i sacrifici, fanno l'offerta dell'incenso, e poi tutti devono essere presenti nelle grandi tre feste, le tre feste principali, quelle del pellegrinaggio, che sono quella della Pasqua, della Pentecoste e delle capanne. Pasqua lo sappiamo perché era alla luna piena di primavera, Pasqua. Poi Pentecoste, sappiamo, era 50 giorni dopo. Sono entrate anche nella liturgia cristiana, no? Ecco. Poi le capanne era la festa del raccolto, quindi in autunno, dopo i raccolti. Ecco. I sacerdoti per il loro servizio dimoravano o a Gerusalemme oppure nei dintorni, in maniera che potessero raggiungere Gerusalemme e compiere il loro servizio senza giorni di attesa. Ecco. I sacerdoti vivono delle offerte che danno il popolo, che in genere sono più che abbondanti, no? Le offerte che danno il popolo servivano per la vita dei sacerdoti. Facevano anche una professione, in genere una professione no, di carattere, come si dice, di carattere, non mi viene il termine, cioè avvocati, no, ci studiamo l'arte medica, eccetera. Questo era più o meno.
Professionisti,
siete professionisti. Facevano quindi un'arte, no? Quindi nel libro si mette anche che erano macellai, no? Perché evidentemente dovevano avere, no? Avere un compenso immediato. Ecco. Bene. Poi nell'ambito dei sacerdoti ci sono i leviti. I leviti, lo dice il nome stesso, sono appartenenti alla tribù di Levi. Di Levi. Ecco. Sono ministri subalterni dei sacerdoti, ecco. Hanno il compito di tenere la pulizia del tempio e poi di partecipare alla liturgia e le parti che servono un po' a solennizzare la liturgia, per esempio il canto, no? Il canto, oppure le altre, quelli che noi oggi chiameremo servizio dei chierichetti, cioè quelli che facevano, no, il servizio nel tempio, no, con il canto. Gesù, bisogna stare attenti a questo, non era sacerdote. Perché? Perché era della tribù di Levi. Dico, non era della tribù di Levi, perché i sacerdoti potevano essere solo quelli della tribù di Levi. Ecco, abbiamo detto erano 7.200, no? Ma Gesù evidentemente non poteva partecipare, poteva essere sacerdote perché non apparteneva a questa tribù. Ricordate che già nell'Antico Testamento i sacerdoti venivano tutti dalla tribù di Levi, no? Poi, in mezzo ai quali poi si eleggeva tra le famiglie principali, le quattro famiglie principali, il sommo sacerdote. Ecco, questo per quello che riguarda i sacerdoti. Bene. Quindi è un impegno per il Tempio, un lavoro per il Tempio e per il culto. No? Basta dire, no? Erano quelli addetti al culto in tutti quanti i suoi aspetti. Un altro gruppo che incontriamo spesso nei Vangeli sono gli scribi. Scribi. Scriva un termine latino-italiano, scriba, no? In greco, in ebraico, i soferim significa coloro che sapevano leggere e scrivere, ecco, gli scribi. E gli scribi chi sono? Spesso nei Vangeli si parla di scribi. Gli scribi sono gli specialisti della legge, cioè della Torah, la Torah, la legge, no? Dire Torah o dire legge è la stessa cosa. Sono gli specialisti della legge o della Torah, quindi sono per la maggior parte giuristi, potremmo dire così, no? Dei giuristi che interpretano la Torah e quindi la legge, perché la Torah era la legge di Israele, di tutto Israele, no? La Torah, che significa legge, per sé significa istruzione, però poi nella denominazione comune passato a significare legge. Quale legge? È quella che conosciamo noi, cioè il Pentateuco. Quella era la legge di Israele, era il Pentateuco. Quindi gli scribi erano gli specialisti della Torah, o potremmo dire del Pentateuco. Ecco. E sono sorti come specialisti praticamente dopo l'esilio babilonese. Dopo l'esilio babilonese, cioè quando hanno avuto bisogno di ricostituire il Tempio, la legge che il popolo doveva osservare. E quindi, no, alcuni autori lo fanno risalire a quelli che hanno guidato il popolo di Israele durante l'esilio e per il ritorno dall'esilio, cioè Esdra e Neemia. No? Facilmente sono state loro le guide di questo gruppo degli cosiddetti scribi. Ecco. Come si diventava scriba? C'era un lungo tirocinio di scuola. Prima di tutto dovevano dovevano partecipare alla scuola di un maestro, di un rabbì, no? Quindi non potevano essere tutti scribi, no? Potevano essere scribi solo chi aveva fatto, oggi diremo la scuola, aveva fatto un tirocinio scolastico che era piuttosto lungo e era anche impegnativo da un punto di vista di apprendimento, perché gli scribi dovevano conoscere tutta la legge a memoria, cioè il Pentateuco, dovevano conoscere la legge a memoria, quindi erano legati, non legati alla legge e alla interpretazione della legge. Ecco. Questo alcuni facevano anche comunità di vita, formavano una specie di comunità, piccole comunità, no? Ma normalmente erano soli e avevano la loro famiglia. Ecco. Paolo facilmente voleva diventare uno scriba, perché San Paolo ha frequentato la scuola, è stato discepolo di Gamaliele, quindi facilmente voleva entrare nella categoria degli scribi, cioè un conoscitore della legge, e che già avesse cominciato questa scuola, e lo si capisce anche dalle lettere, perché lui molte volte cita la legge e interpreta la legge, quindi facilmente San Paolo voleva essere uno di questi. Va bene. Nel Vangelo c'è anche alcune espressioni che riguarda Gesù. Gesù non aveva studiato, anche perché a Nazareth non c'erano scuole, no? Nazareth era un piccolo villaggio, nemmeno paese come diciamo noi oggi, proprio un villaggio di poche case, in cui c'era certamente la sinagoga, perché la sinagoga stava dappertutto, no? Dappertutto. Quindi Gesù facilmente ha imparato le cose elementari nella sinagoga, dove ha imparato a leggere, a scrivere e a conoscere la Torah, a conoscere la legge, va bene? A conoscere la legge. Quindi Gesù è una conoscenza, diciamo, non professionale, ma una conoscenza sperimentale, possiamo dire così. Allora, metto gli scrivi. Poi un altro gruppo che viene menzionato nei Vangeli sono gli anziani del popolo. Spesso si dice gli anziani. Chi sono questi anziani? Facevano parte del Sinedrio e provenivano dalla nobiltà finanziaria, cioè venivano da famiglie piuttosto ricche, possidenti. Allora il possesso era soprattutto la terra, quindi dovevano avere ettari e ettari di terreno che facevano lavorare e quindi erano ricchi. Questo mi richiama un po' quando io ero piccolo ragazzo, chi erano i ricchi del paese? Quelli che avevano tante terre, no? Quello aveva tante terre e c'era la gente che lavorava per loro, va bene? Per loro. Questi erano i ricchi, mi ricordo. Io sono di Falerone, no? alcune famiglie, no? Feliciangeli, Moriconi, cioè erano famiglie ricche, perché? No, perché avevano 4, 5, 6 contadini e ogni contadino aveva un appezzamento di terra che lavorava, no? Poi la menzadria è avvenuta molto tardi, no? Molto tardi, perché prima erano solo specie di mezzadri operai e basta, non di più. Poi con la mezzadria più o meno, sì, più o meno in quel periodo la mezzadria ha cambiato un po' le cose, perché
dopo il 58 gli ridava poco il padrone.
Sì, sì, no? La mezzadria, perché ha creato proprietari, piccoli proprietari, no? Accanto ai grandi proprietari, quindi i mezzadri, no? Avevano una parte di terra che era loro, no? Era loro. Ecco. Poi dunque stiamo parlando gli anziani del popolo, dicevamo, erano le persone di una certa, di un certo un po' laici, ricchi, no? Ricchi. E per la loro attività, quello che producevano lo vendevano, no? Avevano bisogno di conoscere la lingua, e quindi sono quelli che conoscevano il greco, un po' anche il latino, no? Anche il latino, e quindi sono gli anziani del popolo, sono persone di una cultura, no? Di una buona cultura, a confronto evidentemente con le famiglie poveri, no? Si diceva che soltanto le figlie di questi anziani, questi soldati, potevano sposare un sacerdote, se no non era possibile, bene, potevano, non erano obbligati, ma potevano sposare un sacerdote, no? Perché avevano le loro possibilità. Nella Bibbia, nel Vangelo, sono spesso uniti insieme, no, con gli anziani, gli erodiani. Chi sono gli erodiani? Beh, lo dice il nome, cioè sono quelli che parteggiavano per l'autorità costituita Erode, la famiglia degli Erodi, no? Ricordate che da Erode il Grande in poi gli amministratori sono della famiglia, della discendenza di Erode, si chiamavano gli Erodi, no? Gli Erodi. Poi c'era il nome, per esempio, chi è che ha condannato Gesù? Erode. Quando è nato Gesù c'è Erode, però alla nascita di Gesù chi è? Erode il Grande, capostipite, no? Alla morte di Gesù chi c'è? Erode Antipa, no, eccetera, e così via, va bene? Praticamente possiamo dire che Erode è diventato un titolo, un po' come a Roma il termine di Cesare, no? Cesare. Giulio Cesare è stato un grande conduttore, no? Conquistatore delle Gallie, no? Poi ha avuto grande autorità a Roma, e poi ricordate che fu pugnalato, no? Nel Senato fu pugnalato e ucciso. Gli succede il figlio adottivo Ottaviano a Roma, che diventa praticamente il primo grande imperatore, il capo unico di tutto l'impero romano, che poi questo continuerà sempre. Allora dicevo, erodiani sono quelli che appartenevano alla famiglia di Erodi. In genere erano abbastanza ricchi, chiaro che sono sempre legati a Roma, perché il potere era sotto Roma in questo periodo, legati all'autorità, quindi a Roma, no? Spesso erano consiglieri o vicini alle autorità, cioè dignitari, funzionari di corte, eccetera, e così via. Ecco, queste erano le classi, possiamo dire, dell'autorità. Ecco. Poi c'erano i ceti popolari, che era la classe media che era formata da commercianti, artigiani che avevano un mestiere, e quindi no, avevano una loro autonomia. Poi c'erano i ceti popolari, popolo comune, soprattutto quelli che stavano a servizio degli altri. Questi erano i ceti popolari, no? Molte volte erano anche i mendicanti, soprattutto nelle grandi città, a Gerusalemme intorno al Tempio c'erano quelli che chiedevano l'elemosina, no? Lo troviamo anche negli Atti degli Apostoli. Ecco. Adesso andiamo ai movimenti religiosi, i farisei, i sadducei e gli zeloti. Vediamo chi sono questi. Bene, chi sono questi? I farisei. Farisei è un termine ebraico che significa separato. Farisei, separato. Separati perché? Separati perché erano gli osservanti integristi della legge, bene i farisei. Quindi praticavano un'osservanza scrupolosa della legge, della Torah, scrupolosa, ecco. I loro maestri avevano tirato fuori dalla Torah ben 613 precetti, 613 precetti che accompagnavano tutta la vita, da quando uno si alzava, dalle preghiere che doveva dire, dalle pulizie che doveva fare, il lavoro eccetera, poi i pasti, accompagnava tutta intera la vita, 613 precetti, ecco. E quindi noi farisei erano gli osservanti di questi precetti. Erano proibiti alcuni lavori che erano riservati un po' alla gente umile, agli schiavi, no? Alcuni lavori non, i farisei non li facevano, ecco. Legati molto alla legge, quindi studiavano molto la legge, legati alla legge scritta, cioè la Torah, ma anche alla legge orale, anzi loro si facevano forti anche della tradizione di precetti che erano stati trasmessi, e loro erano gli osservanti integristi di questi precetti che il popolo normalmente nemmeno conosceva, no, nemmeno conosceva, osservava questi precetti un po' per tradizione, però nemmeno li conosceva, e quindi ecco perché la gente semplice era un po' come di secondo ordine, no? non avevano un rilievo né una autorità. In rapporto alla legge c'erano quelli, come sempre, quando c'è la legge c'è chi la interpreta in maniera rigorista e chi invece è un pochino più, no? più libero. No, più libero. Ecco, allora la scuola rigorista che aveva avuto origine con Shammai è uno dei grandi maestri del tempo di Gesù. Gesù è dello stesso periodo, Shammai, forse Shammai, no? E l'altro, invece un altro che guidava gli osservanti della legge era Hillel. Quindi Shammai e Hillel, due grandi maestri del tempo di Gesù, no? Che interpretavano la legge. Shammai, no, rigorista, Hillel un po' più liberale. Ecco. Così per esempio la legge del Tempio, la legge del Sabato, la legge sul divorzio, eccetera, e così via. No? Shammai era rigoroso. No, quindi l'osservanza della legge in giorno di sabato era rigorosissima, ma difatti nel Vangelo spessissimo, no, si rimprovera a Gesù che non osserva la legge, no? Per esempio quello di mettersi a tavola senza aver fatto le abluzioni, no? Infatti quando Gesù è invitato a un pranzo lui non faceva le abluzioni. Cioè le abluzioni era rituale, non erano perché erano sporchi, no, noi ci leviamo le mani perché se no era un gesto rituale prima di mettersi seduti per i pasti, no? Allora questi qui li facevano alcuni in maniera rigida, quella di Shammai, altri in maniera un po' più larga, quelle di Hillel. Ecco, ricordate nel Vangelo che i discepoli si erano messi a tavola senza lavarsi le mani e li rimprovera, no? E dice a Gesù: come mai i tuoi discepoli sono messi a tavola senza lavarsi le mani? No? E allora Gesù che risponde? Che la purezza non è tanto lavarsi le mani, ma che dice Gesù? Lo avete presente? Quello che sta nel piatto condividerlo con i poveri, allora sei puro. Non sei puro perché hai fatto le abluzioni, ma sei puro se hai condiviso, no, la tua possibilità di avere un bel pranzo, di condividere con gli altri, con i poveri, no? Con i poveri, ecco. Allora Gesù guarda l'aspetto di relazione personale guarda a questa, non guarda alla legge in quanto tale, se ti ho fatto le abluzioni in questa maniera rigida eccetera, no, ma Gesù gli interessa invece la relazione con gli altri, in maniera particolare la relazione di carità, di quella libertà. Ecco, Shammai. Il Lel invece era un po' più libero, no? Più libero. Ecco.
Quindi tutti i rabbì erano farisei, diciamo.
Eh?
I rabbì erano di quanti farisei?
Sì, sì, erano farisei. I rabbì studiavano, erano farisei, studiavano per diventare. Per diventare rabbì.
Beh.
Oh. Illel e Shammai, abbiamo detto, sono stati un po' i capostipiti di queste correnti, si riunivano soprattutto nelle sinagoghe, però andavano anche al Tempio, I farisei addirittura arrivavano a mettere dietro le spalle, no, una specie di bando, una cosa che pendeva sulle spalle, dove c'erano scritti i precetti, no, per dire che questi sono scritti qui e noi li osserviamo. Erano i più rigidi, no, i più rigidi che quelli che, no, il Vangelo, Gesù dice: inutile che voi fate vedere, no, le frange di quei, perché mettevo dietro le spalle, era lungo e c'erano delle frange, inutile che fate vedere le frange eccetera. Ma no, anche oggi, se voi andate in Israele, se andate in sinagoga, vedete sempre quelli della sinagoga che si mettono, no, sulle braccia, sulla fronte, no, si mettono delle strisce in cui ci sono scritti i precetti. No, perché si mettono queste fasce sulle braccia, sulla fronte, sulla vita, eccetera? Perché ci sono scritti i precetti, no? In maniera che la legge, in maniera che con quei gesti dicono: noi questi li osserviamo. Sono scritti qui, ma noi li osserviamo. Ecco. Oh, passiamo adesso ai Sadducei. Chi sono i Sadducei? I Sadducei, il nome sembra che deriva da Sadoc. Sadoc è un nome che era il sacerdote di Salomone, quindi sarebbe stato il primo sacerdote nel Tempio, perché Salomone è quello che ha costruito il Tempio. Allora loro si rifacevano a questo Sadoc, da cui sarebbe venuto, no, il nome comune di Sadducei, cioè coloro che imitavano Sadoc. Ecco, i Sadducei sono per la legge così come sta, no? Come sta. I farisei, mentre interpretavano in genere in forma rigorista, no? Invece i Sadducei no. I Sadducei erano più liberi, no? Più liberi, meno formalisti. Ecco. E da un punto di vista sociale e politico erano legati all'autorità, cioè all'autorità occupante Roma e all'autorità che governava direttamente, no, Israele. Ecco. Oh. I Sadducei si conoscevano anche perché erano più larghi, possiamo dire così, no, così più larghi in rapporto alla legge. Da una parte erano più larghi sull'osservanza della legge, però non sviluppavano la legge, quella che è questa, no? Per fare esempio e capirci subito, per esempio i farisei non accoglievano libri al di fuori del Pentateuco, solo quella era la legge, no? Che è rimasto ancora oggi. Quando noi diciamo la legge intendiamo il Pentateuco, No, quindi non accettavano come parola ispirata da Dio tutti gli altri scritti che giravano, cioè i profeti, tutti i profeti e i libri sapienziali, no? Non li accettavano, mentre i farisei sì, i farisei accettavano i profeti quattro maggiori, no? Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele e i dodici minori, no? Invece i farisei, i sadducei no. Così i sadducei, per esempio, non accettavano l'aldilà, no? La vita si conclude con la vita presente. Allora, non accettando l'aldilà, negavano l'esistenza, per esempio, degli esseri celesti, l'esistenza degli angeli, non credevano alla esistenza degli angeli e quindi nemmeno credevano alla vita ultraterrena.
Quando parlava San Pace, li ascolteremo un'altra volta che non voleva sentire, perché parlava della vita ultraterrena.
Sì.
Allora diciamo che
ti sentiremo un'altra volta, giusto. Va bene. Questi sono un po' i sadducei, quindi non credevano dal di là all'esistenza degli angeli, non credevano anche quindi alla risurrezione dei morti. Chiaro, va con sé. Se non credevano dal di là, non credevano quindi alla risurrezione dei morti. Ecco. E loro pensano come nella saga, nella legge, non c'è in maniera esplicita almeno, non c'è che poi c'è la risurrezione dei morti. No, se voi prendete il Pentateuco non trovate la risurrezione dei morti, trovate nei libri tardivi, lo trovate nel libro di Daniele, no, ma nel Pentateuco assolutamente no. E questo, no, anche oggi i testimoni di Geova, no, testimoni di Geova che accettano la legge, il Pentateuco, no, non credono all'esistenza degli angeli e all'esistenza dell'aldilà. Quindi vedete che hanno ripreso dalla tradizione dei sadducei.
Come? Quindi i testimoni di Geova sono sadducei, in un certo senso.
Più o meno, sì. Oh. Il terzo gruppo sono gli zeloti. Gli zeloti, anche questi ricorre nei Vangeli, anche negli Atti degli Apostoli. Zeloti è un termine greco che significa avere zelo, no? Ecco, zelota significa uno che ha zero. Zero per che cosa? Per la religione, quindi per la legge, per l'applicazione della legge. Questi erano gli zeloti, ecco. Esprime un atteggiamento, sono integristi, spesso sono anche violenti, non accettavano il dominio di Roma, gli zeloti, e a volte facevano gli attentati, no? Ecco, oggi noi diremo gli estremisti, no? Gli estremisti degli attentati. Ecco, quindi erano intolleranti, no? Soprattutto si occupavano di questo nell'ambito sociopolitico, proprio in rapporto a questo. Ecco. Nel Vangelo, quando si parla di Barabba, che aveva fatto degli omicidi, facilmente apparteneva a questo gruppo, che i romani però non li tolleravano, anche se era un gruppo di matrice religiosa, ma che Roma non accettava assolutamente, e quindi Roma li considerava come tutti quanti gli altri, dovevano rispettare la legge. Quindi, siccome non accettavano questi omicidi religiosi, no? Li metteva in carcere, no? E quindi Barabba facilmente era uno di questi. Ecco, quindi Gesù si ritrova a confronto con Barabba, anche se, no? Anche se Gesù era assolutamente al di fuori di questa mentalità. Ecco. Tra i discepoli di Gesù, qualcuno pensa che qualcuno di essi potesse provenire dall'ambito di questi zeloti. per esempio Giuda Iscariota, no? Giuda facilmente apparteneva a questi gruppi oltranzisti, ecco. Che in fondo tradisce Gesù perché? Perché pensava che Gesù potesse, dice, questo è un potente, fa dei miracoli, eccetera, si aspettava da Gesù uno che prendeva in mano la situazione politica e liberasse Israele dal potere romano. No, questo è per questo, no, per questo Giuda Iscariota, no, Iscariota perché veniva dal villaggio di Keriot. In ebraico Ish significa uomo, Iscariota significa uomo di Keriot, doveva essere il villaggio da cui proveniva Giuda Iscariota. Ecco. Bene, allora abbiamo visto un po' i gruppi religiosi, culturali, politici del tempo di Gesù, quelli che noi troviamo nei Vangeli. Ecco, così quando leggete il Vangelo ricorrono queste espressioni, sapete proprio con precisione, sapete chi sono. Spesso nel Vangelo si parla più spesso di Sadducei e Farisei. Gli Esseni non sono nominati, nel Vangelo non sono mai nominati. Chi erano gli Esseni? Gli Esseni erano dei gruppi a carattere religioso che avevano una regola, no, che è stata ritrovata, perché nel 1947, quando Israele, no, quindi siamo ai tempi nostri, no, 47, quando Israele era diviso e c'era ancora la guerra tra palestinesi ed ebrei, ecco, un palestinese pastore contò le pecore, alla sera conta le pecore, gliene manca una, allora si mette un po' in giro e non la ritrova. Il giorno dopo che fa? Siccome aveva visto delle buche che a Cumra, bene. E aveva visto delle buche, allora ha chiamato un suo parente e si sono scesi dentro. Scesi dentro, cosa hanno visto? Delle giare con dentro dei rotoli, che loro però non riuscivano a leggere, no? A leggere. Allora la sono presi e poi hanno cominciato a venderli nel mercato, no? Perché in Israele c'è questo mercato fiorente delle cose antiche, no? Delle cose antiche. Allora le ho cominciato a mettere nel mercato finché l'hanno saputo i sacerdoti del Tempio e hanno proibito questo mercato e hanno acquistato da costui che l'aveva, si chiamava Muhammad Edib, no? Che significa Muhammad e Maometto, Edib significa ladro. No, perché andava fregando, rubando un po' dappertutto, Muhammad e Dib, no? E acquistarono, i sacerdoti acquistarono per una somma molto, molto leggera, acquistarono questi scritti, che loro posero nel museo di Gerusalemme. Ecco, se voi andate a Gerusalemme, al museo che prima era palestinese, no? Trovate molti scritti, no, ripresi lì a Qumran, oppure in altra parte li trovate al Museo di Israele a Gerusalemme Nuova, cioè quelli degli ebrei. Ecco, sono ormai nei musei, ecco, perché hanno ritrovato dei rotoli interi in cui c'era per esempio la legge di questa comunità, no, di questa comunità di Qumran, no? E loro hanno capito che facevano parte degli Esseni. Gli Esseni si conoscevano perché c'erano un po' in tante parti, c'erano i gruppi degli Esseni. Chi erano? Erano osservanti della legge, no? Vicino al mondo dei farisei, no? E stavano disseminati in diverse città. Quando ci fu la prima ribellione contro Roma, cioè nel 66, no? Gli Esseni cosa fecero? Nascosero i loro scritti, in delle grotte, e sono rimaste lì. Quindi siamo al tempo della prima guerra romana, no? Siamo quindi 66-70, no? La guerra, prima guerra giudaica, no? Di Roma contro i giudei, 66-70, che finì con la presa di Gerusalemme. Ecco, i romani quando passarono lì non videro nient'altro che delle rovine della specie di monastero, cioè era dove gli Esseni facevano riti comuni, allora si riunivano insieme, altrimenti ognuno viveva per conto proprio. Gli Esseni o andavano nelle loro famiglie, poi si riunivano per i riti religiosi, oppure vivevano solitari, no? Assolutamente solitari, sulle grotte che stavano intorno. Intorno, se voi andate a Palestina, vicino al Mar Morto, no? C'era un gruppo di questi Esseni. Di questi Esseni, loro prima di arrivasse a Roma hanno nascosto i loro scritti in delle grotte, va bene? In delle grotte. Poi i romani distrussero tutto, tutto questo monastero andò distrutto, ancora oggi si vedono i resti, no? Si vedono i resti, e hanno trovato anche la regola della comunità, cioè formavano una comunità e c'era una regola. No? Oggi questa regola la si può leggere, tradotta in italiano, uno la può leggere, no? La può leggere e vede che è una comunità molto rigida nell'osservanza della legge. Ecco. Allora hanno trovato qui molti dei loro scritti, per intero hanno trovato la regola della comunità, ma poi commenti che facevano ai salmi, ai profeti, l'hanno trovati anche, ma erano pezzi però di papiro, e hanno trovato per intero tutto il libro di Isaia. Capite? L'unico reperto molto importante è il libro di Isaia. Ecco. Perché voi direte importante? Importante perché ci fa ritornare, col testo biblico, ci fa ritornare al tempo di Gesù, no? Perché Gesù muore nel 30, nel 30, ecco. La guerra giudaica è dal 66 al 70, no? E allora questi stavano lì da un po' di tempo, sono stati ritrovati i loro scritti, no? Scritti biblici, scritti di commento alla Bibbia e scritti della loro comunità. Allora, importante la regola della comunità, perché ci ha fatto conoscere come vivevano, no? Come vivevano. Importante poi gli scritti biblici, perché noi abbiamo i testi biblici come sono giunti a noi, che sono in ebraico, no? In ebraico, molto tardivi, molto tardivi. Ci avevamo dei frammenti, ma un testo per intero non ce l'avevamo, no? Non ce l'avevamo. Allora ci ha fatto conoscere qual era il testo biblico di Isaia del tempo di Gesù. Quando Gesù va nella sinagoga e dice che gli dettero un libro dei profeti, e lui scelse il testo di Isaia e lesse quel brano dove dice: lo spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri. E se non erro Luca all'inizio, vorrebbe essere fatto 4-5, Marco, Luca, ecco. Allora, dice così.
Luca 6, 4, 16.
Allora, 4... Venne a Nazareth, dove era cresciuto. Secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga, si alzò a leggere gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri un lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, e rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo era il testo di Isaia che Gesù ha letto. Questo ci fa capire che nella sinagoga c'erano i testi biblici, non solo quelli della legge, ma anche quella dei profeti. Quindi Gesù legge questo brano di Isaia. Ci fa capire anche che Gesù li conosceva, perché ha scelto questo brano che riferiva, evidentemente l'ha riferito a sé, no? Quindi lo Spirito del Signore è sopra di me, il profeta di chi lo diceva? Di se stesso, no? Invece Gesù lo legge, ma evidentemente lo applica a se stesso, capite? Quindi ci fa capire come Gesù leggeva, no? Leggeva i testi biblici al tempo suo, ecco. Per questo è importante, no? Quindi vi dicevo che a Qumran, questo è il nome di quel luogo vicino al Mar Morto, no? Sulle rive, proprio un po' interno, ma non molto, no? Perché la Giudea, che sta sempre a 700-800 metri di altitudine, no? Scende quasi a picco sul Mar Morto, e il Mar Morto sta a 400 metri sotto, no? Quindi tra i monti della Giudea, no? E il Mar Morto sono 1200 metri di dislivello.
È vicino Masada.
Vicino Masada, Masada è una fortezza sul Mar Morto.
Quando piove scende un sacco di acqua lì, e ci sono tutti quelli.
Sì.
Rivoli.
Tu ci sei stato?
Sì, sì.
Va bene. Ecco allora. Come le mura qui sono dei mattonelle,
sì.
Non rimbomba, non si capisce.
Allora, sui scritti di Qumran c'erano pure dei riferimenti alle predicazioni degli apostoli, dei riferimenti alle predicazioni degli apostoli, Paolo.
No. Negli scritti di Qumran non c'è nessun riferimento a Gesù e agli apostoli, niente. Va bene, anche se sono più o meno contemporanei, ma significa che era un gruppo che prescindeva da quello che veniva predicato intorno, e quindi nei scritti di Qumran proprio non c'è nessun riferimento a Gesù e agli apostoli. Va bene, ecco. Allora dicevo che hanno ritrovato questi scritti, e sono di tre tipi. Ci sono gli scritti biblici, tra cui il libro di Isaia, tutta la Torah, e poi altri brani qua e là, perché stavano dentro delle giare, ma poi alcune si erano rotte, e sono passati quasi 2000 anni, no? E quindi si erano un po' rovinati, no? È vero che sta nella grotta, non ci piove, però l'acqua entra, no? L'acqua entra, e quindi, no? Si sono un po' rovinati questi scritti, però è importante perché sono scritti ai contemporanei del tempo di Gesù. Allora, libri biblici, tra cui tutta la legge, tutta la Torah, tra cui per intero il libro di Isaia, e poi altri brani perché, no, erano rovinati, ecco. Poi stanno ritrovati i commenti ai testi biblici, cioè come loro leggevano i testi biblici e li commentavano, no? E il maestro della comunità, no? Faceva mettere per iscritto, e quindi sono stati ritrovati i commenti ai testi biblici. Importante perché ci fa capire come al tempo di Gesù, almeno in alcuni gruppi, si interpretavano le sacre scritture, capite? Quindi per questo è importante, ecco. Poi terzo tipo di scritti sono gli scritti che riguardavano proprio la vita della comunità, tra cui la regola della comunità, tutta per intero è stata ritrovata. Ci dà, no, la possibilità di capire come, no, come si organizzavano, vivevano, no, quelli della comunità. Ecco, questa è la comunità di Qumran che ci ha dato questa possibilità, se no di Esseni ce n'erano tanti, sparsi in diverse città, sempre nelle città, e ritrovamento di questi scritti ci ha fatto capire come esse vivevano. Allora, a volte era soltanto riunirsi in comunità, a volte proprio vivevano in comunità, no? Ma per sé la maggior parte no, però a volte sì, e alcuni gruppi vivevano proprio in comunità. Per esempio quelli di Qumran vivevano in comunità, no? Vivevano in comunità, cioè nei reperti c'è il luogo delle riunioni, la sala delle riunioni, no? La sala dei pasti, del refettorio, ci sono altre sale, no? C'è anche una specie di torre di difesa o di guardare un po' intorno che cosa succedeva, e no? E sta vicino alla riva nord-ovest del Mar Morto. Va bene, per cui che c'erano gli Esseni lo sapevamo, perché ne parlava uno storico, Giuseppe Flavio, di quel tempo, no? Ecco, quel tempo, siamo al primo secolo dopo Cristo, no? Ecco, quando Roma, quando ci fu la ribellione 66-70, Roma mandò Vespasiano e Tito, no? Con gli eserciti, e cominciò la riconquista dal nord, cioè praticamente dal Libano. Poi pian piano, marciando, arrivarono a sud e arrivarono anche a Gerusalemme. E quelli che si erano ritirati su una cima di monte, che è completamente isolato, no? Per salirci avevano dovuto fare un terrapieno per salire sopra, completamente isolato, dove si rifugiarono, diciamo, gli oltranzisti di Israele, dove morirono tutti. No, dove morirono tutti, si uccisero gli uni con gli altri per non cadere nella mano dei romani. Rimasero solo due o tre donne e alcuni bambini, che poi alla fine si uccisero anche loro. Per cui quando i romani arrivarono sopra la fortezza di Masada, tutti morti, non c'era più nessuno. Ecco. Questi qui di Masada appartenevano anche a questi gruppi degli Esseni? Difficile poterlo dire, facilmente no. Gli Esseni, se vi vivevano insieme, come lì a Qumran, no? Vivevano specie di monasteri, ma la maggior parte vivevano nella loro vita normale e si riunivano solo per i riti religiosi. Va bene? Bene, allora abbiamo visto farisei, sadducei, zeloti, una parola anche sugli Esseni, e per i gruppi religiosi ci possiamo fermare qui. Bene. Allora, senza che cominciamo la lettura dei Vangeli, mi raccomando, la prossima volta portatevi la Sinossi, no? Almeno la Bibbia, diciamo, portatela, se no la Sinossi, perché cominceremo a leggere brani e li leggeremo in parallelo, cioè in maniera sinottica, no? Per fare un esempio, e poi chiudiamo. Ecco. Uno apre una sinossi, qualsiasi brano. Quando si dice sinossi significa sguardo unitario, no? In genere la sinossi è dei tre sinottici. I sinottici si chiamano così, Matteo, Marco e Luca, si chiamano così perché hanno maggior parte dei brani comuni. Poi invece il Vangelo di Giovanni ha un altro linguaggio e un altro modo di contenuto. Va bene, allora quando uno dice sinossi, voi mi raccomando la prossima volta portatela, voi trovate su tre colonne Matteo, Marco e Luca. Qualche volta ne trovate quattro, significa che ci ha messo anche qualche brano del Vangelo di Giovanni. Ma mentre Matteo, Marco e Luca, cioè per intero, no? La sinossi procede così. Tutto il Vangelo di Matteo, no? In fila, e accanto ci mette i brani paralleli. Poi ripiglia tutto il Vangelo di Marco, con accanto i passi paralleli. Poi piglia quello di Luca e con accanto i passi paralleli. Bene, questa è la sinossi. Va bene. Quindi la prossima volta cominceremo a entrare un po' nei Vangeli e la prossima volta ci fermeremo su cosiddetti racconti dell'infanzia di Gesù, della nascita, i primi anni della vita di Gesù, che sta solo in Matteo e Luca. Marco no, Marco non ce l'ha. Marco comincia con quella che era la predicazione originaria, già ve l'ho detto, qual era la predicazione originaria? Annunciare la morte e la risurrezione di Gesù. E quindi Marco si occupa della vita di Gesù, la vita pubblica di Gesù, 3 anni della vita di Gesù, no? E conclude con la morte e la risurrezione. Invece Matteo e Luca hanno aggiunto 2 capitoli ciascuno in cui parlano della nascita, va bene, della nascita, della fanciullezza di Gesù, proprio all'inizio. Ecco, quindi la prossima volta vedremo proprio i racconti della nascita di Matteo e Luca. Va bene?
Dice che non è tanto ordinato Marco, no? Marco lo criticano per non essere stato tanto ordinato. La sua attenzione è quella della morte e risurrezione.
Sì.
Non è tanto vera questa cosa.
No, non si può dire che Marco non è ordinato. Marco ha una sua visione, cioè parte dal battesimo di Gesù e poi racconta la prima attività in Galilea, il viaggio a Gerusalemme e si conclude.
No,
si conclude il viaggio a Gerusalemme, l'ultima settimana a Gerusalemme con la morte e la risurrezione di Gesù. Invece Matteo e Luca, che forse facilmente conoscevano già il Vangelo di Marco, no? Hanno messo prima i racconti della nascita di Gesù. Però sono 2 tradizioni differenti, una è quella di Luca e una è quella di Matteo, 2 tradizioni differenti. La prossima volta lo vedremo. Va bene? Ecco. Allora, sono le 11:30, noi chiudiamo sempre con un salmo.